Un saluto a tutti gli amici di trekandfieldchannel.net. 7 settembre scorso a Milano ha ufficializzato la sua disponibilità per la prossima presidenza FIDAL. Stiamo parlando di Stefano Mei, una leggenda nella storia dell'atletica italiana e internazionale che ha deciso, ma adesso ce lo spiegherà lui, di offrire questa sua disponibilità. Un saluto a te, Stefano.
Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera.
Ecco, il tuo impegno con la federazione chiaramente non è di oggi, sei stato impegnato in veste di consigliere con diverse stagioni, ma adesso, come tu stesso hai detto in conferenza stampa il 7 settembre scorso, sospinto, ecco, raccogliendo una serie di inviti di diversi amici, ti metti a disposizione. Ci vuoi spiegare un po' meglio, insomma, questa decisione e soprattutto le idee guida di quello che potrebbe essere il tuo programma?
Sì, io ho detto chiaramente perché non mi piace tenere gli equivoci, ho detto chiaramente che chi ha cominciato a chiedermi un paio di anni fa, forse anche 2 anni e mezzo fa, a chiedermi se poteva essere nelle mie corde un impegno di questo genere, chiaramente faceva parte del vecchio consiglio di cui anch'io facevo parte, l'ultimo consigliarese, che sicuramente non era stata un'avventura bellissima, nel senso che sicuramente qualche errore era stato fatto, perché si faceva tanto, facendo tanto fai sicuramente degli errori, se non fai nulla sbagli poco. E, come dicevo appunto, c'è stato questo avvicinamento da parte di qualche amico che proveniva da quell'area, diciamo così, politica, e a cui io, ovviamente è inutile che diciamo bugie, è chiaro che fa piacere, no? Sentire il proprio nome venire accostato alla possibilità di dopo 40 anni di atletica, aver fatto di tutto, da atleta a dirigente, poter avere anche solo il pensiero di diventare presidente della federazione che amo, dello sport che amo, e non posso dire che non mi abbia fatto piacere. Però al tempo stesso ho detto, dissi a questi amici che le condizioni dovevano essere chiare, cioè il mio nome doveva essere condiviso il più possibile. E soprattutto avrei voluto che ci doveva essere bisogno di cambiare, perché ovviamente la speranza era sempre che le promesse fatte da Alfio Giomi nella campagna elettorale del 2012, ma anche addirittura in ambito dell'assemblea di San Donato il 3 dicembre 2012, se fossero state mantenute, ovviamente io non avevo nessun problema a dire che mi andava bene. Se l'atletica va bene, ci può essere chiunque al suo comando, comunque alla guida. Però ecco, passando gli anni, passando questi 2 anni, 2 anni e mezzo, ci siamo resi conto, mi sono reso conto che era inderogabile un cambiamento, ancora di più nel momento in cui è stato chiaro a tutti che l'intenzione di Alfio Giomi, differentemente dalle promesse fatte non solo in sede di assemblea, ma anche durante le sue visite sul territorio, anche oggi me lo rammentavano, appunto la sua promessa di un impegno di 4 anni per rimettere a posto le cose, poi lasciare spazio ai giovani, aveva detto esattamente queste parole, ecco, capire che invece la sua intenzione era proseguire mi ha dato una spinta in più sicuramente. E poi ovviamente il riscontro che ho avuto sul territorio, il riscontro che ho avuto da molte persone che avevano sposato diciamo così, l'entusiasmo, la passione cosiddetta di Alfio Giomi e del suo gruppo e avevano creduto in queste promesse. Io dico vane a questo punto perché partendo appunto dalla promessa di stare solo 4 anni e passando dalle promesse di miglioramenti dell'attività della nostra atleta, dell'attività, dei risultati, di tutto, ecco, doveva migliorare tutto. A nostro avviso, a mio avviso, non è cambiato niente, anzi, siamo andati sempre peggio.
In conferenza stampa mi pare che una delle direttrici del tuo programma sia proprio quello di, come dire, svincolare il valore tecnico dalla politica. Tu stesso hai detto, è stato reso ostaggio dalla politica. Sarà questa una direttrice importante?
Sì, assolutamente. Io quando allora sentimo parlare, noi che eravamo dalla la controparte, diciamo così, del movimento che seguiva Giomi, quando sentivo parlare di poli di sviluppo, di varie situazioni sul territorio nazionale, quindi le varie bandierine messe su una marea di città, di località italiane, laddove si sarebbe dovuto sviluppare, appunto, si sarebbe dovuta sviluppare l'atletica, capimmo immediatamente che era un decentramento prettamente elettorale. Ora, c'è un fatto, l'atletica leggera vive di volontariato. Comunque, chiunque ci sia alla guida dell'atletica leggera, ci saranno comunque gli appassionati che sul territorio fanno il loro lavoro, tra virgolette lavoro perché non sono pagati, quindi esercitano la loro passione, non so come dire. E quindi questo è una forza della Federazione di Atletica Leggera, perché sa che senza bisogno di tirare fuori i quattrini, avrà sul territorio degli appassionati che crescono i ragazzi, li allenano, li portano in giro per tutta l'Italia e tante volte senza neanche sentirsi dire un grazie, laddove capita che qualcuno di questi ragazzi poi diventa forte, va in nazionale e alle volte vince anche delle medaglie. Quindi è un falso problema quello del decentramento fallito, perché non è il decentramento Giomi che è fallito, perché il decentramento, il cosiddetto decentramento, è sempre esistito in Italia, perché sempre dal territorio sono arrivate le medaglie dei ragazzi. E quando tu vedi che sempre l'attività giovanile è premiata anche a livello internazionale, sistematicamente, chiaramente a seconda di annate, tutti dicono l'annata del 63 è stata una delle migliori, poi c'è stata quella del 63, c'era Pavoni, c'era Mei, c'era Panetta, c'erano un sacco di atleti, Sabia, Donato Sabia, e
E
poi
poi
ogni
quella
tanto.
de, e poi quella del
Del
68.
68, bravissimo, me l'hai tolta dalla bocca. No, hai capito, ci sono chiaramente, poi ci sono gli anni che ti ricordi di più, cioè le annate, diciamo le covate, chiamiamole così, le covate che ricordi di più perché magari nello stesso momento due o tre o quattro atleti hanno avuto dei grandi risultati.
Quindi a livello centrale
E
qualcosa
a
non ha
livello centrale,
funzionato.
ma non è che non ha funzionato, è stato disintegrato il settore tecnico. Con questa premessa, cioè tutte le risorse vanno sul territorio, tutte le risorse saranno impiegate nei centri, nei poli di sviluppo, abbiamo scoperto che poi tutte queste risorse non c'erano. Anzi, le regioni, secondo me, i comitati regionali hanno sostenuto la federazione anche economicamente più di una volta.
E quindi come ristabilire il rispetto all'attenzione per gli atleti e merito per i tecnici?
Allora, sicuramente, l'idea ricominciare a parlare e rifare, ricostruire una struttura centrale di tecnici professionalizzati. Dico professionalizzati, potrei dire professionisti, in poche parole che siano messi in grado di sostenersi economicamente e non dover fare altro, perché ho fatto l'esempio esattamente questo, perché da parte del Presidente si è fatto un gran parlare di questi 90 tecnici sul territorio a cui vanno 6.500 euro di media. Io voglio dire, 6.500 euro sicuramente non ci sputiamo sopra, però
Certo.
siamo sotto la soglia della povertà, se uno deve vivere con quelli ci fa poco.
Eh sì.
Quindi a mio avviso è meglio, soprattutto in momenti di contrazione economica, devi accentrare le risorse, soprattutto per l'alto livello, e fare in modo che questa persona che tu reputi giusta per l'alto livello, quindi questa struttura centrale di tecnici capaci o comunque professionalizzati, deve assolutamente vivere per l'attività. Quindi raduni nei centri di preparazione olimpica, perché Formia ce la invidia tutto il mondo, ci va tutto il mondo tranne che l'atletica italiana, e io direi anche di recuperare, cercare di
Di
recuperare
Regna.
il Regna, bravissimo, perché? Per due ordini di motivi. Uno, perché non siamo in Norvegia, che d'inverno va sotto 30, la temperatura va sotto meno 30, meno 20. Qui siamo in Italia. A Tirrenia il clima è abbastanza temperato, per i mezzofondisti è l'ideale. A Formia addirittura sembra di essere in California anche a ottobre-novembre, tranne qualche giornata chiaramente che può essere più rigida. Quindi inutile andare fuori e mandare fuori dei ragazzi quando poi non ti rientra niente. Meglio magari mandare qualche tecnico a fare qualche convegno, quello sì, qualche corso di specializzazione, qualche corso di questi master, no, che ci sono in giro anche per gli allenatori. Quello posso anche essere d'accordo, perché poi ti torna indietro il tecnico che sa qualcosina in più, o comunque che ha visto un altro aspetto del mondo. Tornando al discorso dei centri di preparazione olimpica, non ultimo, il motivo può essere anche di natura prettamente economica. Non dico che sarebbe una partita di giro, sicuramente, però se tu spendi come federazione in un centro del CONI, i soldi più o meno rientrano dalla finestra, se escono dalla porta rientrano dalla finestra. È chiaro che se il tuo centro di preparazione olimpica, che è tuo, viene utilizzato dai tuoi, chiaramente ci sono dei vantaggi, no? Secondo me è abbastanza lapalissiana come cosa. Andare a cercare tutti i posti del mondo, tranne che questi, mi sembra un po' una scelta strana. Mi dicono poi, ma gli atleti non vogliono. Secondo me gli atleti fanno quello che capiscono è il loro bene. Se capiscono che la struttura è forte, è solida e può dar loro qualcosa di più, magari qualche sacrificio lo fanno anche più volentieri. È chiaro, se invece fai capire che possono fare quello che vogliono, starsene a casa. Poi così, se i risultati sono buoni in merito alla federazione, se vai male è colpa del tuo tecnico, del club, del comitato regionale e infine dell'atleta, allora non ci siamo.
Ecco, tu prima parlavi di giovani che hanno ottenuto, continuano ad ottenere risultati importanti. Ecco, il talento che ancora non passa, diciamo così, a livello assoluto e ancora non passa nei gruppi sportivi militari che giocano nel nostro paese un ruolo fondamentale. Ecco, a quel punto, ecco, in quel lasso di tempo, il giovane come pensi, insomma, possa essere educato e seguito
Allora,
attraverso delle borse di studio, per esempio.
sì, allora io ho previsto nel mio, tra l'altro non ho ancora scritto perché il programma è su internet, è già nel mio sito, però chiaramente non abbiamo, sinceramente non ho avuto tempo di metterci mano perché tra mercoledì e oggi puoi capire come sono stato impegnato. E la mia idea è di creare una rete, ragion per cui i talenti, che non saranno 800, 300 in Italia, ahimè, non siamo la Giamaica, non siamo gli Stati Uniti. Diciamo 10, 12 talenti che possiamo diciamo, parametrare esattamente, perché l'atletica è bella perché c'è il metro e il cronometro, quindi quando uno è talento a 17 anni
C'è
lo
poco da
puoi.
discutere.
Bravissimo, bravissimo. Allora, la mia idea, ecco, appunto poi in ragione del fatto che fortunatamente c'è questa nuova norma per cui i gruppi sportivi in Italia devono attendere almeno fino ai 20 anni, quindi non possono prendere under 20. Diciamo arruolarli, io avevo intenzione di mettere a disposizione della società di appartenenza dell'atleta X, del talento X, del giovane, una sorta di borsa di studio, chiamiamola borsa di studio per far, o indennità di preparazione, chiamatela come volete, di 15-20 mila euro, poi vedremo, chiaramente facendo un piano economico dovremo capire quali possono essere le cifre, ma ragion per cui la società, da un certo punto di vista, magari rientra anche di qualche spesa che ha fatto, non so, penso al 10% per il discorso di scarpe, canottiere, che ne so, quant'altro, il materiale, e il resto darlo al ragazzo, che è quello che deve avere, diciamo così, la disponibilità maggiore di questa borsa di studio, perché possa continuare a fare atletica, e se studiare con più tranquillità, e se forse invece avesse necessità di andare a lavorare, possa evitare di andare a lavorare e magari farsi comunque i suoi 10 allenamenti alla settimana, che o 8 quelli che sono, a seconda di quella che è la sua diciamo, attitudine, no? L'allenamento. Quindi questa potrebbe essere una cosa, però non è detto che debba essere fatta solo per l'alto livello anche del talento. Può essere che ci siano anche delle cose intermedie, perché è inutile che non tutti vincono le Olimpiadi, ahimè. Io lo so bene, perché non ho vinto, quindi. Era un buon talento, sono stato un buon talento, ho fatto delle belle cose, ma non mi voglio dire. Ma più in generale c'è diciamo, una base solida della nostra atletica di vertice, che poi è quella che è lo scheletro, no? Della nostra nazionale. È chiaro che non tutti vincono le Olimpiadi, però c'è chi va in finale alle Olimpiadi, c'è chi va fuori, magari eliminato in semifinale. Quindi tutti questi, che chiaramente anche da giovani fanno vedere il loro talento. Tutti questi parametrando, come ho detto prima, grazie al metro e al cronometro che l'atletica ci mette a disposizione, anche questi potrebbero venire, diciamo così, tutelati nella loro crescita con una magari più piccola borsa di studio. Quindi un impegno importante per la federazione sarebbe sicuramente, ma io sono dell'avviso che l'imprenditoria, e ne ho degli esempi anche tra gli amici che mi hanno dato la loro fiducia, l'imprenditoria c'è voglia di dare una mano a uno sport come l'atletica, perché proprio per il discorso che facevo prima, è una meritocrazia assoluta, quindi non c'è un arbitro che dice che hai fatto fallo e invece non lo è, oppure che il tuo gesto è bello piuttosto che brutto. Quindi c'è il metro e il cronometro, non c'è poco da fare discorso. Le aziende sono attirate da questa cosa. La sicurezza del risultato, secondo me, è un'altra cosa.
Il talento, come dici tu, è un qualcosa che però va individuato, va intuito, va scovato e credo che forse una delle grandi mancanze che ha l'atletica italiana è il rapporto con la scuola. Ci hai pensato come ricostruire questo tessuto con la scuola, come riportare l'atletica nelle scuole, come poter riutilizzare, permettimi il termine, grandi atleti azzurri che oggi da molti anni sono stati dimenticati e che potrebbero dare in questi termini di promozione nelle scuole, perché poi alla fine, come dici tu, il ragazzino se vede l'atleta e ascolta la storia dell'atleta, viene affascinato, ne
Affascinato.
viene affascinato e poi da lì nasce quella voglia anche di intraprendere l'attività atletica.
Vedi Giovanni, purtroppo tutti noi, almeno quelli che hanno la mia età, abbiamo ancora negli occhi quelle che erano le situazioni degli anni 70, degli anni 80, laddove cioè la scuola partecipava attivamente all'attività del CONI. Attivamente significa anche chiaramente mettendoci risorse. Ovviamente da quando sono cambiate le cose, è difficile, e te lo dico da consigliere nazionale del CONI e consigliere federale quali sono state, è difficile parlare tra centro, cioè il CONI non parla più col MIUR, si chiama così adesso, o la federazione non parla più col MIUR, perché è un dialogo tra sordi, nessuno, cioè tutti vorrebbero risparmiare, quindi nessuno vuole tirare fuori i soldi. E secondo me, per quanto bellissime le manifestazioni nazionali dei giochi della gioventù, ti costano un sacco di soldi, ma difficilmente entrano nell'immaginario collettivo come era ai nostri tempi. Scusate se faccio questo accenno al passato, ma è necessario perché per noi ragazzi di 50 anni in su, fare i giochi della gioventù era una cosa importante, era un momento oltre che di già della scuola, come si diceva una volta, anche di confronto, era un momento in cui potevi andare fuori dai confini, no? Della tua provincia, magari quando non ci uscivi mai. E adesso queste cose non si possono più fare, quindi non a spot mandare ogni tanto, che ne so, Stefano Neri piuttosto che Gennaro Di Napoli, piuttosto che un altro atleta nella scuola X, ma fare un progetto per fare in modo che tutte queste risorse che ha la federazione, risorse umane che ha la federazione, siano a disposizione zona per zona delle scuole. E mi spiego. Se in una provincia individuiamo due, tre società, chiaramente se è Milano è una cosa, se è Isernia o La Spezia è un'altra, individuiamo due, tre società che svolgono bene questo lavoro di ricerca del talento e sì, appunto, che lavorano con i ragazzini, con i piccoli atleti, ovviamente a mio avviso sarebbe il caso di dar loro i mezzi per andare nelle scuole con una sorta di patente, di certificazione che loro sono, diciamo così, appunto, patentati dalla federazione a fare questo genere di ricerca, questa ricerca del talento. Quindi andare per le scuole con un minimo chiaramente di disponibilità e cercare di trattare immediatamente con l'istituto scolastico. Adesso la scuola, tutti gli istituti scolastici, se non ho capito
Si
male,
muovono
sono
in
anche
autonomia
in
ormai, dai.
autonomia. Quindi nel momento in cui tu vai a proporre un progetto, chiaramente poi generalmente tutte le società che si muovono nel giovanile hanno ben chiara come la mappa, no? Chi è che sono le scuole che sono refrattarie al discorso sportivo e chi invece è più propenso ad accettare le sollecitazioni del mondo sportivo. Quindi andare laddove appunto sei sicuro di poter seminare bene e proporre appunto. Portare un progetto, ripeto, con qualche euro sicuramente, perché non è che puoi fare le cose gratis, quindi laddove anche c'è qualche società che non è che necessariamente abbia i grandi campioni e i grandi talenti, ma faccia solo reclutamento puro, dar loro modo di sopravvivere di sopravvivere, perché si sta parlando di sopravvivenza delle società in questo momento, non di
altro.
champagne o di ostriche, si sta parlando di sopravvivenza. Io vedo, sto girando sul territorio e vedo persone che vedevo 30 anni fa, sono sempre le solite, sono sempre più caparbi, però al tempo stesso sono anche stanchi, stanchi di non avere mai non vuol dire un ritorno economico, ma anche un riconoscimento della fatica che fanno. Io l'ho detto anche in conferenza stampa, l'ideale, la quadratura del cerchio sarebbe che lo sport venisse veramente riconosciuto con tutto quello che concerne l'utilità sociale, ma non solo a parole, come se ritenuto di utilità sociale per cui, per esempio, la visita medica fino ai 14 anni fosse resa obbligatoria e gratuita per tutti coloro i quali sono in età scolare che vogliono fare sport, perché è vero che spenderesti un po' di più lì per lì subito, però poi magari 30 anni dopo sai che questo è portato ad avere qualche patologia, magari la
Certo.
curi prima che gli venga l'infarto, dico una stupidata, però
Certo.
tanto per intendersi. Ecco, io credo che se si ha voglia, le cose da fare sono molteplici. Io per non sbagliare nel mio programma avrò pochissimi punti. Ma non perché non ho idee, semplicemente perché credo che prima si debbano fare le cose urgenti, quelle che devono far ripartire il movimento, e non sto dicendo far vincere le medaglie, perché non sarò mai quello che dice che nel 2020 a Tokyo vi porto le medaglie. Io credo e spero di poter portare a Tokyo una squadra giovane e che riesca a fare a Tokyo ognuno per sé il proprio primato personale. Questo è il mio intendimento. Poi è ovvio che se abbiamo anche la fortuna, perché alla fine ci vuole anche un po' di fortuna, di vincere qualche medaglia, mi fa piacere. Però
Per me,
ecco, deve essere un progetto, hai capito? Non andare lì con la fortuna e basta.
permettimi in conclusione di questa nostra chiacchierata di toccare un ultimissimo punto. Tu sei un esempio, insomma, di atleta che ha vinto in maniera cristallina indossando quella maglia azzurra che tu hai sempre considerato veramente cara. E su questo aspetto direi che tu non poni nessun dubbio. Cioè, ribadire che chi sta fuori dalle regole non appartiene alla nostra famiglia, quella dell'atletica.
Assolutamente no, assolutamente no. Io credo che sia abbastanza semplice. Non voglio andare sempre a toccare sembra, le promesse e le promesse mancate o la demagogia pura, però questa carta etica può essere che agli occhi dei meno esperti può sembrare una bella cosa, ma la carta etica va contro qualunque principio giuridico, perché se il mio mondo, che è quello sportivo, mi dice che una volta scontati i 4 anni io sono un garantista, sono duro sul doping, ma sono anche garantista. Se io ho scontato 4 anni di squalifica, tu non è che puoi dire che non posso più correre per la nazionale, perché vai contralegge, si dice. Detto questo, e questo mi la dovevo dire, ovviamente se tu sei squalificato non starai sicuramente, se ti squalificano per doping, non starai sicuramente nel discorso degli aiuti federali, delle borse di studio, chiamiamoli come vogliamo. Se tu hai saltato due o tre controlli antidoping, oltre alla squalifica, sicuramente verrà meno il sostegno della federazione, il sostegno economico. Ma io credo che si possano fare queste cose. Ne ho anche altre di idee, adesso non le sto a dire tutte, però ne ho anche altre. Credo che però è sempre così. I ragazzi sono puliti, secondo me, sono tutti puliti i ragazzi. Sono gli educatori che tante volte non sono puliti, anzi, danno loro una strada sbagliata. Io sono dell'avviso che i ragazzi sono tutti bravi, non ci sono buoni o cattivi quando ci sono ragazzi giovani. Sicuramente ci sono educatori più o meno disinvolti, usiamo un termine meno duro perché sennò dicono ancora che io sono troppo polemico, però sicuramente è questa la mia idea. Non ci sono ragazzi che vanno in pista sperando e pensando di fregare con l'inganno il compagno o l'avversario. Come anche nel calcio è così, se non c'è l'allenatore che dice al suo giocatore entra e gli spacca di una gamba, il ragazzino non ha dentro queste cose, il ragazzino vuole solo giocare a pallone, il ragazzino vuole solo correre, il ragazzino vuole solo saltare. E dovremmo essere, anzi dovremmo imparare noi, rimparare noi queste semplici regole.
E questo è l'orgoglio del riscatto di Stefano Mei. Grazie.
Grazie Giovanni, ciao, buonasera.